L'alchimista del suono di oggi è un pianista, un compositore, un produttore discografico italiano che ha collaborato con una quantità sterminata di musicisti, ha avuto dei dischi d'oro, ha collaborato, che so, con Fiorella Mannoia, con Samuele Bersani, Pino Daniele, Fabrizio De André, Eugenio Finardi, tantissimi nomi anche stranieri del calibro di Ayrton Moreira, di Miroslav Vitus, di Jacques Morellenbaum, poi ancora di Stuart Copeland, con cui collabora regolarmente. Stiamo parlando di Vittorio Cosma, e che saluto e grazie per essere con noi.
Grazie a voi, grazie Claudio.
È davvero un piacere parlare di musica con te, soprattutto oggi cercheremo di scoprire il dietro le quinte, appunto, di un musicista e produttore discografico. Quindi tu sei una figura un po' diversa rispetto a quelle che abbiamo incontrato fino adesso, che erano tutti tecnici del suono puri, e quindi ci interessa sapere da parte tua l'approccio al lavoro relativamente a tanti diversi aspetti di una produzione musicale. Ma cominciamo dai tuoi inizi, una curiosità: come hai avvicinato la musica, come hai avvicinato il pianoforte, come ti sei spostato poi anche chiaramente sulle tastiere?
Guarda, temo sempre di essere noioso quando racconto questa cosa, cioè gli inizi poi di tutti vengono sempre detti: da bambino mi arrampicavo sul pianoforte, facevo le prime, insomma, in casa, fortunatamente, perché penso che sia anche una grande fortuna avere un pianoforte in casa e avere delle persone come mio padre che con un grande orecchio si tirava giù a orecchio la Rapsodia in blu di Gershwin sul pianoforte. Mia madre invece, più di buona famiglia piccolo borghese, sì, suonava Liszt, Chopin, si imparava a suonare il pianoforte, quindi avere questo habitat è stato utilissimo. In più avevo due sorelle molto più grandi di me che invece erano la parte psichedelica, quindi oltre a questo diciamo amnios classico e jazz, avevo i Pink Floyd, ogni tanto arrivavano e mi facevano sentire delle cose che mi aprivano la testa, Frank Zappa, mi regalavano dei dischi che non capivo. E lì ho capito anche questa cosa, che probabilmente, anzi sicuramente, l'educazione all'ascolto è fondamentale. Zappa, ad esempio, i Mothers non mi piacevano, quando me l'hanno regalato, quando i dischi erano un valore, cioè quindi quando ti regalavano un disco durava giorni, mesi, lo ascoltavi tanto. Io proprio mi sono detto, beh, non mi piace, ma se tutti dicono che è un genio, evidentemente qualcosa c'è. Nell'ascoltarlo più volte ho capito anche le progressioni armoniche, le forzature, la varietà di stili che usava, quindi mi sono innamorato anche di Zappa e dei Mothers. Insomma, bisogna continuare a mettersi sempre in discussione, ecco, è fondamentale.
Hai detto una cosa fondamentale, l'importanza dell'ascolto come primo elemento per un musicista, prima ancora di mettere le dita su uno strumento musicale.
Sì, anche il, detta male, tirarsi giù i pezzi, che adesso ci sono gli spartiti, le facilitazioni, le cose, ma anche proprio prendersi questo tempo lungo che necessita per una decantazione anche di quello che si impara. Quindi mi ricordo che per tirarmi giù, usando un brutto termine, cioè per imparare i brani dei Weather Report o di Miles Davis, mi dovevo riascoltare quel frammento 40 volte per capire, no, sento che dentro c'è un'alterazione, c'è la quarta eccedente, dov'è la, forse più in basso. Questo lavoro lento e certosino ti insegna poi a capire la struttura dei brani. Figurati poi passando da, appunto, i Weather Report, cose complesse, alla canzone. È ovvio che poi è più una passeggiata, diciamo. Quindi consiglio a tutti di partire da cose difficili.
Vittorio Cosma, sono molto interessato a capire il tuo doppio ruolo di produttore da una parte, di musicista dall'altra. Quanto queste due, diciamo, funzioni, questi due approcci alla musica dialogano tra di loro, in che modo nel tuo caso?
Diciamo che dialogano come dialogano tutti gli aspetti della personalità di un uomo maturo, in cui ci sono i momenti di malinconia, i momenti di approfondimento, i momenti in cui ti dedichi a qualcun altro che non sei tu, i momenti dello scherzo, della barzelletta. Traslato come metafora nel mondo musicale, a volte sono Sturm und Drang e cerco qualcosa che esprima esattamente il mio sentimento più profondo. Altre volte sono invece al servizio di qualcosa. Le musiche per le cerimonie olimpiche hanno una funzione ben precisa, non è l'espressione di Vittorio Cosma, ma serve per costruire un immaginario emotivo fruibile da 2 miliardi di persone, quindi hai un altro tipo di obiettivo, utilizzi tutto quello che hai dentro, con grande sincerità ovviamente, ma è un aspetto più professionale, anche più distaccato per certi versi dalla parte emotiva. Altre volte invece si è completamente immersi in questo ridda di emotività. Poi le due cose non sono separate in maniera manichea, ma spesso, anzi quasi sempre, si mischiano, ci sono mille colori tra una cosa e l'altra, lo yin e lo yang. Quindi è il navigare continuamente tra questi aspetti che fa parte un po' della mia vita, e ne sono felice anche perché sono un curioso, quindi non sono mai stato un believer, si dice, Stuart Copeland me lo continua a dire, cioè che non ho mai avuto il mio progetto musicale come fine ultimo della mia esistenza. Metto prima l'esistenza e poi tutto quello che ne consegue, o meglio, la mia vita è fatta di tanti aspetti. Suono con Eli le storie tese e sono felice. Faccio una colonna sonora che mi corrisponde esattamente e ne sono felice. Suono con Stuart i pezzi dei Police con l'orchestra e ne sono felice. Sono tanti aspetti della musica, come tanti aspetti della vita. Quindi penso che riuscire a contenerli e a mantenere un'identità variando così tanto sia un po' la mia storia.
Il primo gennaio, non appena le condizioni ambientali lo permettono, ha inizio la vita sulla Terra. Subito dopo compare il primo replicante a base di DNA, l'antenato comune di tutte le forme di vita esistenti. Successivamente, i primi cianobatteri determinano la fotosintesi all'atmosfera, che satura di ossigeno di scarto, avvelena quasi tutti gli organismi precedenti. Una catastrofe per tutte le forme di vita esistenti, ma allo stesso tempo una benedizione per il futuro genere umano. Il 7 maggio le prime cellule con il nucleo, il 2 di novembre i primi organismi pluricellulari. Fino alla fine di ottobre la vita sulla Terra è costituita solo da esseri monocellulari. L'8 di novembre i protocordati, antenati dei vertebrati. Il 15 novembre il DNA genera le piante. Il 24 novembre i vertebrati si adattano alla terraferma. Prima la vita era stata quasi esclusivamente acquatica. Il 9 di dicembre inizia l'era dei dinosauri, che finisce bruscamente il giorno prima di Natale, verso sera. Il 26 dicembre i primati si diversificano dai mammiferi.
Vittorio Cosma, tu hai creato un tuo proprio quartiere generale, che è il Music Production a Milano, dove ci troviamo in questo momento, pieno di tastiere elettroniche, pianoforti, strumenti musicali e ogni altra alchimia che ti serve appunto per giocare e lavorare con i suoni. Come hai pensato a questo spazio quando l'hai costruito?
Anche qui cito la serendipità, che è tanto cara anche al mio amico Telmo Pievani, con cui facciamo gli spettacoli con i The Producers, che è uno scienziato evoluzionista. Cioè, io sono molto serendipico, si dice, cerco di prendere del buono dalla letteratura, dal cinema, dagli amici, dalle relazioni, dalla pubblicità, dallo scherzo, e cerco di metterli in connessione. Anche la ricerca delle macchine e degli strumenti con cui usare fanno parte di questa ricerca di stimoli, di curiosità. Quindi ho anche molti organi elettronici degli anni 70, ognuno con un suono diverso. E ad esempio con uno ho prodotto il disco di Gualazzi, perché ha un suono particolarissimo, cioè rende grandi emozioni ma con suoni piccolissimi. E questo contrasto tra grande anima, grandi sentimenti e invece giocattolo crea un contrasto meraviglioso. Quindi utilizzare un certo tipo di armonia, di melodia, di orchestrazione, ma su uno strumento semi giocattolo, crea questo contrasto che tra l'altro è molto caro anche dei grandi compositori. Nino Rota ha fatto anche di questo aspetto uno dei suoi punti di forza. Sotto i grandi temi, magari sotto c'è la balera, c'è ci sono dei ritmettini che riportano un po' a terra e non creano questo eccesso di enfasi che può diventare retorico, ecco, un pochettino. Ti riporta a terra e ti fa anche un po' sorridere. L'ironia e la malinconia sono un po' due facce del vedere la vita.
Vittorio Cosma, abbiamo parlato del tuo essere produttore, del tuo essere musicista, tu sei anche un notevolissimo arrangiatore e anche direttore d'orchestra, hai fatto tanti festival di Sanremo, per esempio nell'ambito della musica pop. E a proposito di arrangiamento, mi interessa molto il tuo approccio, meglio i tuoi approcci, perché ce l'hai detto prima, tu lavori diversamente a seconda della musica e della finalità, quindi diverso quando lavori per il cinema, quando lavori invece per arrangiare una canzone, ad esempio. Quindi parlaci un po' di questo aspetto del lavoro e anche, siccome gli alchimisti del suono parla anche molto del dietro le quinte, come ti approcci ai diversi strumenti musicali e anche a chi li suona, quindi ai cosiddetti turnisti o comunque in generale ai musicisti che vengono a suonare per i tuoi dischi e per i tuoi lavori.
Allora, anche qui è variegatissima la situazione. A volte c'è una band che convoco e con cui cerchiamo un suono con una direzione precisa. Magari identifico uno che suoni l'upsteel guitar, come la band di Capital Jam. Ho cercato di pensare dei musicisti che ognuno avesse un suono, o con i The Producers, in cui c'è Riccardo Sinigallia come produttore, Maroccolo come produttore, Max Casacci e Bob Angelini che sono altresì produttori. Ognuno ha inventato un suono. Unire queste cose è la cosa che mi interessa di più. E poi farne una sintesi. Spesso quando scrivo o arrangio, ovviamente il pianoforte o uno strumento a tastiera è la prima cosa, anche perché tendo molto a scrivere anche parti. Quindi se mi funziona cantandomele, suonando al pianoforte, già metà del lavoro è fatto. Poi suddivido alcune parti e decido come fare, ma se c'è già il piano guida che ha un andamento ritmico giusto, una progressione armonica funzionale, poi magari lo ometto e ci aggiungo altri strumenti, lo faccio fare alla chitarra, lo faccio fare agli archi. La famosa stone soup di cui si parla in America, spesso i musicisti dicono non abbiamo niente, ma in un villaggio non avevano niente da mangiare, allora ognuno portava delle pietre, facciamo una zuppa di pietre, allora portavano ognuno una pietra e poi io ho un pezzettino di basilico, aspetta, sì, c'è una mezza carota, alla fine bollendo tutte queste pietre con questi pochi elementi si levano le pietre e rimane una zuppa con un po' di carota, un po' di prezzemolo, un po' di siero. Quindi la famosa stone soup. E allora levo lo strumento principale per poi lasciare spazio agli altri. Per le orchestrazioni, ad esempio per Sanremo, è un altro discorso. Dipende se ho prodotto il brano, allora c'è un percorso che va dalla scrittura alla serata in cui mi si vede televisione. Oppure vengo chiamato semplicemente a dirigere, a fare un arrangiamento per quella serata lì, allora mi devo mettere con lo spartito una volta, adesso con le tastiere sono sincero, perché è più veloce, cioè se io ho una sezione di archi capisco subito sotto le mani cosa fargli fare, poi la trascrivo, il percorso è un po' questo. Poi io non sono, lo ribadisco, non sono un direttore d'orchestra, sono un produttore prestato alla direzione d'orchestra quando sono coinvolto nel progetto, quindi massimo rispetto per i veri direttori d'orchestra.
A proposito di questo aspetto, come si rapportano musicisti abituati a suonare in orchestra, quindi appartenenti al mondo che possiamo definire classico, con la musica cosiddetta pop?
Qui è una questione un po' spinosa, spero di non tirarmi gli strali di nessuno. È un rapporto molto delicato, diciamo. Fortunatamente con le nuove generazioni sta molto cambiando. Sono felice di essere stato un po' anche un piccolo detonatore di questa cosa, perché ho insegnato al Conservatorio di Trento più di 10 anni fa e ho conferito le prime 2 lauree di pop music in Italia al Conservatorio di Trento, che era un conservatorio molto woke, molto aperto alle diversità, diciamo. E quindi per 2 o 3 anni ho insegnato lì. Poi non è la mia cosa l'insegnamento, io faccio delle masterclass, insegno al Politecnico, ma cerco di insegnare qualcosa che sia poco tecnico ma più filosofico, perché sulla tecnica c'è gente più brava, è pieno di tutorial su internet, non c'è bisogno che io spieghi la sostituzione del tritono, ecco. No, ecco, il rapporto con i musicisti classici sta migliorando, nel senso che le nuove generazioni, faccio l'esempio di Samuele Bersani, per cui ho fatto gli arrangiamenti per orchestra di tutti i suoi brani, le nuove generazioni, e non solo, sono molto aperte, molto curiose, molto divertite da questo aspetto. Poi ci sono sempre delle sacche di resistenza, ma ci sono anche nella vita i conservatori, appunto, i conservatori e i conservatori e i progressisti. Secondo me, ma è evidente nei fatti, non lo devo dire io, nei fatti la musica classica dopo gli anni 50 è soprattutto la musica rock, pop, anche jazz elettrico, tutto quello che volete, ma Dark Side of the Moon è il Beethoven di adesso, Beaches Brew è Stravinsky del jazz, cioè bisogna evolversi come il linguaggio musicale, gli strumenti si sono evoluti. Secondo me è un po' sterile arenarsi su un ensemble esclusivamente di strumenti di musica classica con un approccio arrangiamentale di quel tipo lì. Ci sono ormai sintetizzatori da 60 anni, di cosa stiamo parlando, i campionatori. La musica poi anche c'è Fatboy Slim che non suona una nota, ma ha fatto dei patchwork che sono dei capolavori. Quindi, appunto, mettersi sempre in discussione, rimanere aperti sia la cosa più fertile. E le nuove generazioni lo stanno facendo.
Vittorio Cosma, ci sono arrangiatori e produttori che puoi considerare come tuoi maestri, che tu abbia conosciuto o meno?
Sì, che li ho conosciuti, ho conosciuto Brian Eno, che per me è l'equivalente di Confucio della musica, Yoda della musica, Daniel Lanois, ma gli stessi Radiohead hanno Nigel Godrich, ci sono infinità di personaggi che ognuno a suo modo ha inventato una maniera di fare musica, di fare i Daft Punk mi piacciono un casino, almeno diciamo l'ultima parte un po' più pop meno, ma quando erano rivoluzionari sono stati rivoluzionari veramente, ce ne sono tanti, anche in Italia.
C'è un aspetto della tua professione che è quello dello scrivere per le pubblicità. Come ti approcci in questo senso? Quanto è diverso rispetto alla musica cosiddetta creativa, quindi una musica applicata e molto funzionale, in questo caso il prodotto che devi vendere?
Guarda, c'è sempre una piccola radice di ispirazione. Si dice 1% ispirazione, 99% traspirazione. L'artificio artistico è fatto così. Però è una grandissima palestra. Io lì uso tutti i tool, diciamo, gli attrezzi, i trucchi che ho imparato nella mia carriera per sintetizzare in 30 secondi una sensazione, un messaggio emotivo. Io ho imparato a fare gli arrangiamenti con i jingle, perché in 30 secondi devi cominciare un brano che sembri tarantella, poi deve diventare heavy metal, poi trip hop e finire sinfonico in 30 secondi. Quindi devi conoscere tutti questi linguaggi, che strumenti usano, che tipo di armonie, di melodie, di linguaggio usano, unirle, dargli un senso comune, fare un fil rouge. Mi è stato molto utile, ho proprio imparato tutti i trucchi del mestiere e adesso li utilizzo a più non posso.
Un'ultima domanda per la puntata di oggi, ti voglio chiedere come siano cambiate le modalità produttive con l'avvento dell'universo, diciamo, digitale.
È la rivoluzione Copernica, cioè un altro film. Prima era devi avere i musicisti in sala, le take, cioè si registra un brano, deve essere quello, puoi farne 3 o 4 e poi scegliere la migliore, correggere qualcosina, ma quello che correggi poi viene cancellato. Questa è già un'altra cosa. Non esisteva l'undo, non esisteva le sequenze, forse il click dopo un po' di anni, cioè un metronomo che aiutasse tutti a stare a tempo. Adesso c'è una prateria di suoni e possibilità gigantesca, che però noto che poi ti immobilizza un po', ti fa paura. È come internet, puoi fare quello, puoi andare dove vuoi, fare quello che vuoi. Dove vado? È una pagina bianca, ancora più grande. Quindi ti vengono in aiuto le basi, ecco. Questa rivoluzione ha sicuramente un sacco di pregi giganteschi. Ognuno può fare la musica a casa con grandissima qualità, con tutti gli strumenti che vuole. Quindi c'è una grande democratizzazione del realizzare musica ed è una cosa buona, ottima. Poi, dal punto di vista professionale, ovviamente si è allargata la base mostruosamente e se vuoi resistere proprio in campo professionale devi avere una tua caratteristica, una tua. Io sono una bottega artigiana, guarda, in questo me proprio mi riconosco, sono un posto dove vieni e ti faccio una cosa su misura utilizzando tutto quello che ho imparato in questi anni.
Vittorio Cosma, grazie dei tuoi racconti, noi ci rivediamo domani per continuare questo percorso nelle alchimie del suono.
Grazie Claudio, a domani.